Sono Andrea Zinno da The Evangelist di Denodo e questo è un nuovo episodio del podcast Denodo Data Talks, un podcast ormai penso lo sappiate, nel quale parliamo di dati a tutto tondo, da aspetti tecnologici, culturali e organizzativi. E oggi lo facciamo con Riccardo Tami, per cui Riccardo, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, grazie a te per l'invito.
E allora, oggi il tema è un tema, sì, qualche volta l'abbiamo trattato in altri episodi, il tema dell'ISG, quindi della sostenibilità. Ci tengo sempre, poi lo svilupperemo durante la chiacchierata, che ISG sono tre punto dimensioni legate al tema della sostenibilità. Spesso, sapete, si parla molto di quella ambientale, perché forse è quella che percepiamo più di ogni altra. In realtà poi c'è la S del sociale, il tema della governance. Ovviamente, poi ce lo racconterai meglio te, Riccardo, i dati giocano un ruolo fondamentale sia nella rilevazione sia poi nella misura, nella presentazione, per cui io ti chiederei intanto un po' la tua visione sul tema della sostenibilità, e quando dico tua visione intendo quello che poi trovi o hai trovato sui vari clienti, per capire appunto se è un tema universalmente compreso, con le solite differenze del caso, più caldo in alcuni settori e meno in altri.
Allora, sicuramente il tema della sostenibilità in senso ampio ormai è diventato un tema che tocca un po' tutti quanti, tocca tutti anche nel privato, tocca le aziende, quindi quello che si sta vedendo sul mercato, specialmente lato azienda, è che sempre più aziende, oltre ad avere quelle misure che sono misure più legate agli aspetti finanziari, economici o di performance, a seconda dell'industria, del mercato industria in cui sono, iniziano a voler inserire come parametri di misurazione della qualità dei prodotti e dei servizi che offrono ai propri clienti anche tutti quelle misure e quei KPI che servono per poter misurare anche come l'azienda tiene in considerazione aspetti relativi all'ambiente, agli aspetti sociali e alla governance di processi che loro hanno messo in piedi. Quello che noi vediamo è che, come dicevi prima, noi lavoriamo sui dati, ma i dati sono essenziali per poter fornire questo tipo di informazioni. E così come lo era per la data governance in senso ampio, anche per quanto riguarda la componente di ESG, è necessario avere dei dati che siano qualitativamente puliti, corretti, verificati, validati, in modo tale che poi si possano anche prendere decisioni legati anche a aspetti che riguardano appunto la sostenibilità. Quindi vediamo una forte spinta in questo senso. La spinta viene dal mercato, viene anche dalle regolamentazioni, perché anche l'Europa si sta muovendo in questo senso. Ci sono tante regolamentazioni che sono uscite. Prima magari il settore o comunque l'ambito non era particolarmente regolamentato, adesso si inizia a vedere più regolamentazioni in questo senso. E questo ovviamente spinge, un po' come è stato col GDPR, questo spinge le aziende anche a voler affrontare questi tipi di temi. Di conseguenza poi ci sono anche altre tematiche che in qualche modo sono correlate al tema della sostenibilità, e se guardiamo la parte del pillar di governance all'interno ci sono aspetti che riguardano sicuramente la sicurezza, e sicurezza che però è trattata anche da certificazione ISO che molte aziende in Italia anche stanno iniziando a voler prendere, ad esempio la ISO 27001, che riguarda appunto la messa in piedi di sistemi di information security management, e quindi di conseguenza si iniziano a correlare una serie di aspetti che magari hanno come input in questo momento un ambito che va per la maggiore, che è l'ESG, ma poi tocca diversi aspetti, e quindi vediamo la sicurezza. Vediamo quindi la necessità di avere un governo dei dati che sia proprio opportuno e sia robusto, anche la necessità di creare una strategia sui dati che possa indirizzare tematiche ESG, e quindi di conseguenza vediamo le aziende che iniziano a muoversi in questa direzione. Ovviamente mercati di industria di più, mercati di industria meno. Probabilmente il mondo financial services è un po' più attento, sì, a queste cose, DCBS si sta adeguando. Quindi ci sono una serie di modifiche sul mercato finanziario, di financial services, che sta spingendo un po' più quel mondo e quell'industria. Anche se devo dire che su mercati di industria magari considerati un pochino più di nicchia, un po' più piccoli come il turismo, anche lì ci inizia a essere una sensibilità, probabilmente perché è legata agli aspetti ambientali.
Sì, probabilmente perché è una caratteristica, magari il turista moderno, esatto, o no, va in qualche modo, esatto, da cercare. Mi vengono in mente due domande, una più organizzativa culturale, una più pratica. Diciamo, è un tema nuovo, relativamente nuovo, sicuramente insomma lo sarà, sarà sempre più al centro dell'attenzione. Tu hai parlato dei dati, quindi mi chiedo, sempre in relazione a quello che tu vedi, i dati che sono necessari poi per gestire il tema della sostenibilità, quindi dati sia legati alla rilevazione, poi all'analisi, alla misura, sono dati che già esistevano in azienda o c'è stato un problema, c'è un problema di iniziare a collezionare e a modellare dei dati che prima nessuno aveva mai pensato di utilizzare?
Allora, quello che noto è che alcune informazioni c'erano, alcuni dati erano presenti, ma non rientravano nei processi aziendali, perché i processi aziendali miravano più che altro a misurare, scusa il gioco di parole, misure diverse, no? Che andavano in una direzione diversa. I dati, diciamo, ESG sono diciamo, possono essere considerati non financial data, no? In verità poi sappiamo che dietro invece comportano dei risvolti finanziari e economici. Quindi in parte ce n'erano, ma ovviamente ci sono tutta una serie di misurazioni che adesso è necessario fare, che introduce la necessità di acquisire nuove tipologie di informazioni, di dati, sia interni alle aziende che esterne. Quindi è un tema sicuramente che le aziende devono indirizzare, che va indirizzato, è uno, la modellazione, cioè come modellare i dati necessari all'ESG, quindi trovare una strategia per modellare i dati dell'ESG, come integrare questi dati con i dati già esistenti, perché ovviamente facciamo l'esempio del financial services, se io devo adesso valutare il rischio, nella valutazione del rischio prima usavo determinati parametri, adesso saranno quei parametri più alcuni parametri provenienti dall'ESG, che in parte sono parametri e quindi dati già esistenti, ma molti altri sono dati che devono essere acquisiti. Quindi ci sono nuove, saranno nuove fonti di dati che potrebbero essere interni e esterni, informati magari che non sappiamo se possono essere quelli standard o meno, nasceranno nuovi standard in questo senso, e quindi di conseguenza nasce la necessità di rivedere un po' anche l'architettura a livello enterprise, no? Cioè rivedere l'architettura per essere in grado di adattarsi a queste nuove esigenze. Qui parliamo di architettura e processi.
Nella tua risposta hai sollevato un tema che a me in questo sempre è stato caldo in questo periodo, una sorta di ossessione da me che mi prendono in giro. Tu hai detto bene, non nel momento che inizio a lavorare sugli ESG, magari dei dati che già c'erano richiedono una lettura diversa e quindi anche hanno un impatto sulla modellazione. Questo, come dire, mi conferma, non che ce ne fosse bisogno, no, quello che noi andiamo spesso, noi come denoto sull'importanza, che tu sei andiamo l'importanza alla modellazione, il fatto che poi alla fine il significato di un dato, ma il significato in generale dipende dall'uso. Quindi magari posso avere in azienda un dato, non so, il prodotto, l'impianto di produzione del cliente che ho già modellato, ma nel momento che lo voglio usare, lo voglio guardare, diciamo, con l'ottica ESG, magari da quel cliente o lo arricchiscono e devo derivare una versione specifica, cosa che poi ha impatto, come detto giustamente, sulla modellazione, perché poi se non tengo controllo il tutto, alla fine avrò un modello dati che non è sostenibile, nel senso che diventa un guazzabuglio.
Esatto. Infatti un tema, un vero problema secondo me è la visione, che adesso è una visione sì tattica ma anche strategica, cioè la revisione di quella che può essere un'architettura, un modello dati e comunque anche la strategia deve sì indirizzare nel breve periodo, diciamo, il tema, ma anche essere lungimirante, perché oggi abbiamo questa esigenza o sappiamo che dobbiamo misurare determinate caratteristiche riguardo all'ESG, domani magari inizierà a essere qualcos'altro, quindi deve iniziare a essere un pochino più flessibile, no? Quindi il modello deve essere tale da consentire di espandersi, modificarsi, cambiare forma. Quindi bisogna iniziare a ragionare un po' più.
No, hai ragione. Un po' noi ultimamente cavalchiamo questo concetto di resilienza, che sia una resilienza, come dire, semantica, non avere un modello che si può adattare senza ogni volta doverlo buttare, ma anche tu l'hai citato prima. Io non saprò, non so, oggi diciamo il tema della sostenibilità prevede di misurare, di prendere in considerazione certi elementi. Domani chissà, e se crescono e cambiano gli elementi, probabilmente cambiano i dati che dovrò andare a prendere, magari, come dicevi, dati informati qualsiasi, per cui più io riesco a isolare chi utilizza i dati, da come i dati sono fatti, tanto più no, qui sarà facile.
Esatto, devi avere una certa flessibilità anche, no? In un certo senso, perché l'architettura deve essere rivista, processi rivisti, in grado di acquisire nuove informazioni, modellarsi. Diciamo che è un po', io penso, nella mia mente c'è l'idea diciamo, anni 90 con il tema del data warehouse, no? C'era quel tema, però si stava imparando,
sì,
no?
Sì, certo, molto fluido.
Esatto, si stava imparando. Poi a un certo punto si è arrivati un po' a consolidare, tant'è che poi da lì dato caso è stato superato da qualcos'altro, no? E immagino che succederà la stessa cosa, sono temi nuovi, tipi di informazioni nuove, si inizia ad affrontare il tema della sostenibilità in una direzione, ma non, domani
sì.
potrebbe deviare, potrebbe ampliarsi, potrebbe cambiare. Quindi la flessibilità anche nel disegno dell'architettura e del modello è essenziale. E poi di come vengono distribuite le informazioni, perché un tema secondo me nella strategia ESG è anche come, che poi vale un pochino anche nella data governance in senso tradizionale, è come io rendo disponibili le informazioni agli utenti, quindi un po' la democratizzazione dell'informazione, no? Come la metto a disposizione.
Ma io, bravo, perché questo è un concetto che tutti declamiamo, ma poi quando tu vai nel concreto, no, io spesso la domanda, sì, va bene, hai fatto democratizzazione, quindi questo è un esempio tipico, cioè l'ISG è legato a doppio filo col concetto di trasparenza e condivisione, cioè esatto. Io i dati ISG me li tengo nel mio piccolo, sì, vabbè, ho finito, ma poi il bilancio sociale.
Tra l'altro la trasparenza è uno degli aspetti, dei pillar della sostenibilità.
Quindi avere un'architettura che sia intrinsecamente votata alla condivisione. Ecco, legato un po' a questo, quello che tu vedi dal punto di vista organizzativo, dove si colloca il cuore dell'ISG? C'è una questione di operation, di finance? Esisteranno il Chief Sustainability Officer? Poi c'è anche
probabilmente potrebbe esserci un ESG
manager o qualcosa.
Chief qualcosa. Okay. Però quello che penso è che la sostenibilità tocca diversi aspetti. È un po' come diciamo anche dal punto di vista tecnologico, no? Una persona non può conoscere tutto.
Ha ragione, la S probabilmente afferisce alle risorse umane.
Esatto. Quindi ognuno avrà... Quindi immagino che quando ci sarà un'organizzazione matura, sarà un'organizzazione che un po' come potrebbe essere il tema appunto anche, cioè parliamo sempre di governance alla fine, no? Quindi della data governance, cioè avere sicuramente qualcuno che pilota o guida la nave, ma chi collabora per far sì che la nave vada per la rotta giusta sarà un team che probabilmente sarà condiviso, sarà ampio, poi ovviamente qualcuno sarà un po' più dedicato, qualcun altro invece dà il suo contributo, no? Immagino qualcosa del genere, perché appunto, dicevi prima, social, probabilmente le risorse umane hanno sicuramente una vocazione in quella direzione, no? Quindi hanno molte più informazioni.
Sì, questo è vero, però ecco, mentre lo dicevo, anzi, mentre tu mi stavi rispondendo, ho pensato che poi sì, è vero, c'è la componente di sostenibilità sociale interna all'azienda e dipendente, ma poi c'è anche verso l'esterno, perché poi alla fine se io azienda, non so, che metto sul mercato prodotti o servizi, li progetti in modo tale che creano naturalmente una sorta di divide, no? Dall'utilizzo di fatto non sto lavorando per una sostenibilità della mia offerta. Questo per esempio nel mondo pubblico è un tema molto caldo, perché idealmente il mondo pubblico si rivolge ai cittadini,
certo.
Non è che può scegliersi, no?
No.
E quindi deve considerare, come dire, il livello minimo di competenza necessario per fruire di una stanza. No, ti facevo questa domanda dell'organizzazione, perché poi quando io, insomma, credo anche tu, tutte le volte che c'è un fenomeno nuovo che magari ci arriva un po' dall'esterno, no? Perché c'è si decide che certi temi sono caldi, c'è sempre il rischio di vedere una cosa come adempimento o di vederlo perché io profondamente ci credo, no? E spesso io lo vedo, cioè l'ho visto in passato anche in ambito tecnologico, a seconda di dove nelle organizzazioni collocavi la responsabilità, avevi un chiaro indizio se quello veniva percepito come adempimento o come valore per l'azienda.
Viene da sorridere, perché se ci penso alla definizione della data governance, in cui si parla appunto di organizzazione, processi, tecnologia, penso all'ISG e più o meno ci trovo è come se fosse quasi la fotocopia, no? Ovviamente su altri aspetti, ma più o meno è la stessa cosa, cioè è un insieme di organizzazione e quindi la cultura anche. La cultura è sì, cioè l'organizzazione è sì chi è responsabile di far sì che vengano misurate o venga appunto disegnato un modello che possa indirizzare i temi di sostenibilità, ma allo stesso tempo, appunto come dicevi tu, è anche un problema culturale. Se io non sento quel tema mio, ovviamente lo affronterò come un obbligo. E no. Quindi devo rispondere a un requisito di compliance.
Sì,
quindi di conseguenza...
Ma guarda, quello tu prima hai citato, no? Questa savoglia, frenesia di democratizzazione, è la stessa cosa, diciamo noi, cioè alla fine per essere realmente parte di un contesto democratico ciascuno si deve responsabilizzare e sentirsi parte, perché spesso quando parliamo di democrazia la prima cosa che viene in mente a tutti è diritti, ma poi c'è la responsabilità e il dovere, no?
Certo.
Per cui voi dici, se sì, io organizzativamente posso decidere dove collocare la responsabilità, ma poi se non tutti partecipano alla fine,
no, purtroppo è un tema di collaborazione. Questo tema viene dalla cultura aziendale, quindi sono aziende magari più preparate perché evidentemente hanno fatto una politica anche di educazione, no, nei confronti dei dipendenti, e quindi sono un pochino più avanti, i dipendenti si sentono parte di qualcosa e quindi di conseguenza non è un solo un adempimento, ma è sentirsi parte, no, di insieme. E in quel caso ovviamente le aziende procedono in un passo diverso, in altri casi invece appunto dove c'è il freno, poi il cambiamento spesso, no, resistenza al cambiamento, cioè sempre altre cose, tra cui anche quando cambiano i processi, il tema dei silo. Silo è un tema che sicuramente non aiuta la data governance e non aiuta neanche la sostenibilità, perché se io mi tengo le informazioni,
no,
voglio
correggerle,
non le condivido, no?
La sostenibilità ha questa natura profondamente trasversale, no? Per cui si deve necessariamente alimentare di dati che sono presenti, contesti, per usare una bella parola, silo, per usarne una brutta. E quindi sì, se non vado a prendere i dati ovunque rischio che non... mi viene in mente, dal punto di vista dell'uso poi del dato, sì, in particolare della sostenibilità, ad oggi c'è l'uso, diciamo, front-end, è un uso più votato alla reportistica, una sorta di analisi predittiva? Ti chiederò poi se l'intelligenza artificiale inizia a giocare un ruolo anche su questi ambiti, perché poi sai, alla fine, una volta che ho modellato i dati, poi insomma mi verrebbe a dire la voglia viene usandoli, cioè oggi faccio reportistica, magari banalmente devo riempire il mio bilancio sociale e poi però inizia a dire sì, ma se magari faccio una simulazione questo sposto o meno, che diventa veramente un asset strategico.
A mio avviso in questo momento, nostro malgrado, cioè malgrado non tanto per noi che facciamo consulenza e comunque facciamo consulenza, ma per le aziende in generale l'approccio, come per molti aspetti e anche per regolamentazioni passate, è quello di cercare di fornire le misure che in qualche modo vengono richieste anche a presentare un eventuale auditor che viene e che chiede, no? Quindi inizialmente è una reportistica in cui possono essere visualizzate queste misure, no? A riuscire a misurare. In verità, alcune industrie, come diciamo prima, in altre meno, si sta iniziando appunto a far confluire i dati legati alla sostenibilità anche nei processi aziendali, quindi iniziano a modificare il processo aziendale. Prima ci accennavo il calcolo del rischio, no? Probabilmente ci sarà, oltre a ciò che viene imposto dalla regolamentazione dal punto di vista, non so, del rischio finanziario, ma subito dopo ci sarà uno step che aggiungerà quelli che sono i rischi derivanti dagli aspetti legati alla sostenibilità. E quindi di conseguenza al front-end arriverà un'informazione che avrà due aspetti, no? E l'insieme dei due aspetti genererà poi dopo l'informazione necessaria per prendere una decisione. Quindi secondo me in questo momento si vuole, che poi ci sta anche, no, un approccio, come dire, soft, nel senso parto piccolo, per poi indirizzo uno use case che magari potrebbe essere quello semplicemente di rispondo a una normativa che in questo momento di fatto non è scritta nero su bianco, almeno quella europea, sì, però ci sono alcune indicazioni e quindi inizio intanto a affrontare quello. Poi pian piano, come dicevi tu,
La voglia
verrà di aggiungere, e poi ci sarà il tema dell'intelligenza artificiale.
No, ma è un buon punto, perché poi alla fine, nel momento in cui un concetto nuovo viene realmente metabolizzato, diventa veramente parte della strategia di un'azienda. Immaginavo, mentre tu mi rispondevi, produco ad oggi, quando penso di produrre o mettere sul mercato un prodotto o un servizio, faccio un'analisi costi-benefici, potenziale, no, la potenziale per o meno. Domani ci sarà anche la dimensione dell'ESG per capire, uno, intanto come produrlo in maniera sostenibile, ma anche come far sì che sia sostenibile dal punto di vista dell'utilizzo, ma anche addirittura quale sia l'impatto sul brand di evidenziare, no, nella vendita di un prodotto o un servizio. Mm-hmm. Già qualcosa sta accadendo, perché se tu vedi,
cioè,
le pubblicità più nuove, spesso la fogliolina verde, che poi sia greenwashing, quello finale, però comunque già ti dà un'idea.
Io vedo che anche per il lavoro che facciamo noi, penso anche quello che fai tu, quando voglio misurare qualcosa, qualsiasi cosa sia, no, tu inizi a misurarla e vedi dei numeri, no? E quando inizi a guardare i numeri, a un certo punto vedi qualcosa che dici, ah, però se lo vedessi in un modo diverso o se lo usassi anche in modo diverso, che cosa potrebbe succedere, no? Ed è lì che probabilmente, come dicevi tu, l'appetito viene mangiando. A quel punto io prendo quell'informazione e dico, ma se la integro con qualcos'altro,
esatto,
cosa ottengo? Quindi in questo momento io vedo che rispondiamo a quello che serve, probabilmente il minimo indispensabile, e poi probabilmente quello che accadrà è, ok, queste informazioni adesso mi danno una visione un po' diversa, posso utilizzarla in modo diverso, posso integrarla in modo diverso. Qui però entra in gioco di nuovo la flessibilità, cioè la capacità di poter essere flessibile e poter poi adattarmi alle nuove informazioni per integrarle e poi tirar fuori nuove informazioni che mi aiuteranno a fare nuovi ragionamenti.
Eh sì, no? Questo, guarda, questo è un aspetto, secondo me, cruciale, che spesso viene un po' dato per scontato, no? C'è un nuovo dato, dico, vabbè, lo integro. In realtà, come dicevi all'inizio, poi alla fine tutto si gioca su una corretta modellazione. Ti raccontavo in un episodio precedente dove abbiamo più o meno toccato temi analoghi, si è parlato poi alla fine molto di ontologia, no? Perché alla fine io sto modellando, il mio mondo di riferimento è sempre lo stesso, però ne sto modellando degli aspetti diversi, e se questi aspetti diversi comunque io semanticamente non li correlo con quello che già ho, poi come farò a capire, no, se guarda caso quello che ieri ho usato per rispondere a una richiesta di compliance domani in realtà non mi diventa un elemento strategico per produrre ed essere, avere un vantaggio.
È qui che probabilmente poi abbiamo detto aspetti organizzativi, no? La cultura, l'organizzazione, abbiamo parlato dei processi che devono adattarsi, ma la tecnologia deve supportare.
Sì. Perché in maniera fastidiosa, perché se no, come dici, già non ci piace cambiare, se poi facciamo pure fatica.
Quindi l'agilità che una tecnologia può portare a l'adattamento, più tanto più la tecnologia ci consente di essere veloci e agili, tanto più io riuscirò poi a evolvere in quel senso, in quella direzione. Quindi l'aspetto della tecnologia che ti aiuta a capire dove ho le informazioni, quali sono le informazioni, quali possono essere quelle sensibili. La tecnologia ti consente di creare un modello dati che rappresenta anche un prodotto, no? E quindi torniamo al tema dei data product, no? E più facilmente io so che devo lavorare su quel contesto, so come eventualmente più facilmente adattarmi. Poi se la tecnologia mi aiuta che crea un modello, mentre lo evolvo c'è chi lo usa e domani appare quello nuovo, però per l'utente è seamless, cioè non è successo di niente.
Ho semplicemente un catalogo più ampio.
Esatto, cioè mi si amplia solo il catalogo e le informazioni a disposizione, ovviamente questa cosa agevola, no? Oggi faccio 100, domani farò 150, ma a un costo relativamente, nell'inglese, approcciabile.
Ce lo possiamo permettere, detto, diciamo che ce lo potremo permettere. No, ma è un tema, guarda, fondamentale, perché mentre parlavi viene in mente, mentre arrivavo qua, oggi per chi ci ascolta siamo a Milano, sì. Ma c'è un torinese e un romano in realtà che parlano.
Infatti sono due romani.
Qui abbiamo veramente implementato il concetto di cittadini del mondo. Sì. Però mentre venivo stavo facendo una call su una potenziale nuova attività che potremo, ma un'attività abbastanza diversa collegata all'ambito universitario. La prima reazione delle persone in call è: ti dico perché forse non possiamo farlo, piuttosto che ti dico come potremmo farlo. Perché, come dicevi, questo è un po' un mix fra resistenza al cambiamento, fare cose nuove, ma già cercare un alibi in una tecnologia che magari neanche si conosce, che poi ma sarà troppo complesso farlo, perché così. Quindi questo anche qui è un altro chiodo fisso che abbiamo noi, è quello di ripetere fino allo sfinimento che la tecnologia migliore è quella che ci semplifica la vita. Io faccio sempre l'esempio, se vuoi poco nobile, il mio sogno di lavatrice a casa è quella che ha solo il pulsante di accensione, no? Sì. Io metto dentro i miei vestiti, lui è in grado di analizzarli, capirle che tipo di sapone, quanto durare, poi arriva lì e ho finito, non quella che ha 50 no programmi diversi, perché tanto quelli là io alla fine non li imparerò mai e userò sempre uno o due. No, quello rapido e quello lungo.
Ma infatti questa è una delle tematiche, nel senso anche la tecnologia deve essere abilitante, deve semplificare la vita, non può complicarla, perché se la complica è un'altra cosa, no? Un po' come dire, no? Prima si aveva il cavallo, poi la macchina, no? È ovvio, ha avuto un impatto.
Ma certo, tutte le rivoluzioni industriali hanno avuto.
Però sicuramente ha semplificato in un certo senso gli spostamenti, no? L'ha resi più semplice, più agile, più brevi, banalmente, no? Quindi la tecnologia deve aiutare. Poi ovviamente avrà degli impatti, bisogna andare a comprendere quali sono gli impatti e capire poi come gestire.
Questo è tanto più vero quanto più E qui ritorniamo al concetto, no, di centralità del dato, democratizzazione, ma anche ISG che prevede la collaborazione di tutti. Questa idea della tecnologia che semplifica la vita, che se vuoi un ideale condivisibile, diventa una cosa ineluttabile nel momento che io la tecnologia la devo mettere a disposizione di tutti all'interno di un'organizzazione, dove lì ho competenze di qualsiasi tipo. Cioè, alla fine, finché io ragiono nel mondo dell'ICT, è chiaro che do per scontato ci sia un livello tecnico di alto livello, ma il momento che mi apro all'interno di un'azienda, quindi porto dentro l'HR, il finance, lì non posso assumere che tutti si sentano a proprio agio con una tecnologia che magari per me è semplice, ma che in realtà è complessa.
Qui entra in gioco, secondo me, anche il mestiere che dovremmo fare noi in termini di consulenza. Cioè, noi non solo dovremmo essere in grado di dire la tecnologia è usata così, così e colà, oppure dire come fare che cosa con la tecnologia, ma anche in qualche modo educare chi è l'utente dall'altra parte, può essere utente a qualsiasi livello, può essere più o meno bravo, più o meno pratico tecnologicamente, però educare a come quella tecnologia può aiutarlo nel lavoro che fa. Quindi come il lavoro che svolge oggi in 8 ore, domani magari utilizzando la tecnologia ne può impiegare 4, le altre 4 dedicarlo ad altro, no? Quindi liberare spazio per fare altre cose. Perché se in questo momento, facevo l'esempio dell'HR, no? Delle risorse umane, se in questo momento una risorsa umana deve impazzire appresso a un sistema, un HR management system, perché è articolato, è complicato e ci impiega per, non so, caricare una variazione della RAL, quindi del salario, ci impiega 3 ore, ovviamente se ci impiegasse una, le altre 2 le può dedicare di presenti, no? Quindi bisogna educare anche i singoli che la tecnologia è lì per semplificare, non è per, adesso si dice anche l'intelligenza artificiale, non è lì per sostituire, no, è lì per semplificare, perché sappiamo benissimo che nel momento in cui si libera spazio, quello spazio viene riempito.
Infatti il timore di, per carità, ci sarà una necessità di riqualificazione di alcune professioni, sì, però in realtà è bellissimo quello che ha detto, cioè se libera uno spazio la mente umana è talmente flessibile che la occupa. E questo tema sì della tecnologia, ma tu hai detto è anche compito di consulenza, io estenderei, perché è anche compito di chi come noi produce soluzioni software, di iniziare a presentarle capendo bene a chi è destinato. Cioè quest'idea no, che poi in contesti diversi, quando insomma si parlava di tecniche di vendita, no? Si passava, nell'antichità si vendeva il prodotto, poi si vendeva la soluzione o le emozioni in certi contesti, adesso si vende un valore. Sì. Questo non, cioè io ancora devo capire perché la tecnologia deve in qualche modo, dovrebbe in qualche modo affrancarsi da questa evoluzione. Cioè anche noi quando vendiamo la tecnologia non è che dobbiamo far vedere dentro quanti ingranaggi complicati ci sono e quindi quanto è giustificato investire, ma ti devo far capire che a te quella tecnologia comunque potenzialmente diventa un elemento fondamentale per portarti un beneficio, un valore. Certo. Poi il valore sul gioco di parole delle aziende di consulenza è quello di concretizzare questo valore implementando, supportandoli, però tutto parte dall'inizio. Anche qua io ho questa fissa dell'esempio col mondo dell'automotive, no? Per cui per me è data consumere il guidatore, ma io dico, quando io vado a comprare una macchina, a me non mi interessa che quello mi apre il cofano e mi inizia a parlare per mezz'ora di quanto è bello il motore, no? A me mi piace, mi fa salire in macchina, ci iniziamo a fare un giro e magari mentre giriamo mi racconta qualcosa, perché sono interessato alla macchina in quanto un elemento funzionale per fare qualcosa, no? E quindi è veramente un cambiamento forte richiesto all'ICT nel momento in cui, soprattutto parlando dei dati, nel momento che il dato è diventato ormai un asset fondamentale.
No, sono totalmente d'accordo. Tu sai, le mie esperienze precedenti sono in software.
L'hai vissuto sulla tua pelle.
Quindi so quello che dici e so a cosa fai riferimento e sono d'accordo. E qui è il problema di chi, diciamo, posiziona o vende le tecnologie, no? Qual è il punto di entrata, no? Se il tuo punto di entrata è estremamente tecnico, ovviamente la tendenza è quella di spaccare il bit e il byte sull'aspetto tecnico di come il prodotto fa qualsiasi cosa.
Sì, passi da cosa fa il prodotto a come lo fa.
Esatto. E dall'altra parte invece c'è un utente che dice voglio fare un qualcosa e voglio ottenere un risultato. Quel risultato lo devo ottenere nel minor tempo possibile, sicuramente inferiore a quello che impiega adesso. Certo. Quindi bisogna mettere insieme le due cose, no? Quindi probabilmente bisogna trovare il bilanciamento giusto.
Bisogna trovare il bilanciamento e anche capire, secondo me non esiste una regola universale, anche il punto d'ingresso. Perché in certi casi, sì, mi verrebbe da dire, non so se prevalentemente, ha senso, se vediamo, no, il fatto che adesso si vende per valore, entrare da chi poi dovrà realmente utilizzare quella tecnologia, quindi quello che ti dice io voglio fare questo. Mi fa piacere che ci sia dato il tempo, perché io credo che ormai il tempo sia veramente la nuova unità di misura, perché intanto se lavori sul tempo, allora, per ridurre il tempo sicuramente devi semplificare, quindi già ti indirizza la semplificazione. Se riduci il tempo riduci i costi, se riduci il tempo sei prima sul mercato e sei competitivo, quindi basta lavorare lì e governi il mondo, no?
Tra l'altro il tema di prima, no? Riduco il tempo, libero spazio, aumento produttività.
Sì, aumento produttività,
faccio di più,
ma anche aumento benessere, perché poi alla fine, certo, nessuno voglia spendere 3 ore per una mia cade il rally,
però allo stesso tempo magari io che sono, appunto, tornando all'esempio di prima delle risorse umane, io che faccio risorse umane magari preferisco devo fare la gestione delle risorse umane, ma probabilmente la mia attitudine, la mia aspirazione è più nella relazione, no? Certo. Quindi levando tempo alla tecnologia, perché la tecnologia mi aiuta, posso dedicarmi a quello che realmente mi piace, no? Quindi c'è una soddisfazione personale, do un servizio migliore a quello che è il mio cliente in quel momento, che banalmente è il dipendente, no? In caso delle risorse umane. Quindi liberando spazio, secondo me, aumenta la produttività, il benessere, che si fa quello che uno dovrebbe fare, che vuole fare.
La soddisfazione, quindi lavori con...
E banalmente stiamo parlando della S di Edelir, no?
Cioè poco, esatto, sembra un po', no, la pecorarina, se ne parla poco, ma poi in realtà gira ci ricati, è vero. E questa idea di semplificazione, lo dico anche perché ci ascolta, è vero che inizialmente parte dall'utilizzatore finale, però poi è un'esigenza di semplificazione anche per chi gestisce la tecnologia, certo. Perché ritornando ancora una volta all'esempio dell'auto, è vero che tu che si dovrebbe fare un'auto facile e sicura da guidare, ma poi devi fare anche un'auto che sia facilmente manutenibile, certo. Perché se il meccanico per cambiarti, non so, un fusibile, ammesso che esistano ancora, deve smontare mezza macchina, c'è qualcosa che non va. Quindi anche dal punto di vista del, parlando di dati, il famoso data steward, data engineering, se io devo connettere una nuova sorgente dati o devo gestire un cambiamento tecnologico perché qualcuno ha deciso, no, che quella base dati dovesse andare a finire da un cloud provider, se io ci metto mesi, intanto, come dire, non sono contento. Uno, perché non mi piace fare il lavoro di Dio. Due, perché in quei 2 mesi ci avrò ogni giorno qualcuno che mi telefona e mi dice allora quando è pronto. Quindi è veramente il famoso circolo virtuoso, è veramente un olismo in cui basta agire su un benessere puntuale per generare, no, un'onda di benessere.
Sì, è un po' come, appunto, tu hai citato l'onda. No, sai, l'onda tu all'inizio è piccola, andando avanti diventa uno tsunami magari, no? Quindi nel momento in cui riesci a innescare
l'onda positiva, perché poi allo stesso modo anche l'onda negativa diventa uno tsunami.
Infatti il punto è quello, è individuare quali sono le azioni da fare, seppur piccole, positive, che poi a cascata generano un'onda che poi si propaga un po' in tutte le quante i dipartimenti dell'azienda, no? Quindi è capire come innescare questo processo, no? E in questo processo devo dire che forse adesso più che in passato sono centrali anche le persone.
Sì. E quindi si parla tanto, no, adesso di tutto, si usa la parola, no, human-centric, antropocentrico, sì. Che poi anche qua se ne parla molto, però anche ieri ho detto, stavo a questo convegno del mondo organizzato dal mondo pubblico sul tema dell'AI, si è parlato molto della centralità, sì, del recupero, c'era anche gente dal mondo accademico, quindi è molto forte questa concezione, tu hai citato bene, no? Non è un qualcosa che ci sostituirà, al di là di quello che fa vedere, no, il mondo dei media, ma è veramente una coesistenza che io dico sempre, è difficile, perché questa, se vuoi, è la prima volta in cui magari stiamo spostando un po' verso l'AI, ma anche verso quella tecnologia così sofisticata che sembra in qualche modo affiancarci intellettualmente, proprio questo, cioè tutte le rivoluzioni industriali passate erano una sorta di affiancamento fisico, cioè ho inventato qualcosa per far sì che tu, uomo, non dovessi faticare, non dovessi prenderti dei rischi. Adesso abbiamo con l'AI la prima volta che c'è un qualcosa che ci affianca intellettualmente. E siccome il nostro intelletto è ciò che a noi ci distingue in quanto esseri umani, lo dico in senso, come dire, acritico, è giusto che siamo timorosi, per cui anche ieri da questi professori universitari, loro non è che dicevano non dovete preoccuparvi o vi dovete preoccupare, È giusto preoccuparvi, ma è anche giusto sapere e conoscere bene ciò di cui vi preoccupate per capire se c'è una preoccupazione reale o percepibile.
La base è la conoscenza. Se non conosci, la prima cosa è la paura. Perché ovviamente non conoscendo hai paura, no? Però mi piace l'esempio che hai fatto, no? Dell'evoluzione, per esempio, tecnologica o anche solo industriale, no? Prima tante cose le facevi a mano, adesso ci sono delle linee che aiutano a fare quello stesso mestiere. E qualcuno che prima faceva le cose a mano si è dovuto in qualche modo reinventare o evolvere. Perché non è detto che dover cambiare significa regredire, no?
No, non c'è.
Potrebbe significare evolvere, quindi acquisire nuove competenze e far cose nuove. Però citando l'intelligenza artificiale e quindi quali sono le paure, i vantaggi che questa possa comportare, però allo stesso tempo seguendo appunto queste conferenze che riguardano l'intelligenza artificiale, tu sai benissimo perché hai visto questi numeri chissà quante volte, ma sappiamo benissimo che in questo momento c'è una mancanza di forza lavoro che non sarebbe colmabile.
Sì.
E con l'intelligenza artificiale si può colmare in qualche modo e rimane ancora dello spazio.
Sì.
Quindi di conseguenza cosa significa questo? Che l'intelligenza artificiale verrà e c'è per aiutare. La paura dove sta? È in quello che dici tu. Prima era il mezzo che mi consentiva di fare qualcosa materiale, quindi non era tanto legato alla mia capacità cognitiva, ma era legato alla mia capacità meccanica di fare un movimento meccanico.
Esatto.
Devo mettere il bullone lì dentro, non devo ragionarci troppo, devo solo infilarlo dentro una vite, no? Adesso invece è legato al ragionamento. E questo è la cosa che probabilmente, no, come uno uguale a me, non sarà mai uguale. Poi l'altro aspetto, secondo me, sull'intelligenza artificiale che un po' spaventa è la presentazione con cui viene proposta l'intelligenza artificiale. E cioè, sappiamo entrambi che si parla di intelligenza artificiale da almeno 15 anni.
Credo che fissare il 56 l'anno ufficiale.
No, esatto. Se pensiamo, io penso che quando ho iniziato a lavorare, dopo un po', una decina d'anni, è arrivato Watson.
Sì.
No? Che era in grado di rispondere.
La gente credo o non lo conosce o se ne è dimenticato, ma fu una bella.
Era in grado di rispondere in un quiz e vincere con i due più forti.
Sì, era una sorta di generative AI.
Esatto. Adesso qual è la particolarità? Che io ci parlo.
Sì.
Io ci parlo e mi risponde. Sì. E mi risponde in modo sensato. Non è semplicemente un computer che risponde poi
roboticamente,
qualcosa. Ma è uno con cui paradossalmente io vado a dialogare, no? È l'interfaccia che spaventa.
Cosa che spaventa, se ne è discusso ieri, è che...
Però allo stesso tempo semplifica.
Però semplifica.
È una semplificazione.
Io vedo informazione,
riesco a farlo in maniera più...
Io vedo le nuove generazioni, parlo dei miei figli, che hanno appunto uno a 27, l'altra a 22. Per loro, diciamo, questi sistemi conversazionali sono entrati nella loro vita in maniera del tutto naturale, perché erano delle persone nativamente digitali o meno. Ma la cosa interessante è che qui un po' forse anche causa dello spavento, che ciò che poi sono in grado di fare questi modelli, large language model, tutto ciò che afferisce alla AI generativa, è stato qualcosa che neanche si aspettava chi ha iniziato a produrre questi modelli, perché, che poi sai meglio di me, sono dal punto di vista della sofisticatezza algoritmica, sono molto poveri, si basano sulle frequenze di occorrenza di termini, no? Sul tema di rappresentare ogni termine con un vettore, distanze dei vettori, quindi alla fine si rifanno a concetti, io che sono uno statistico, come vorrei dire, veramente elementari, però applicati a un universo dati così immenso e con una capacità di calcolo così elevata, hanno prodotto risultati che sono, ce lo dicevano ieri le persone del mondo universitario, che hanno trasceso quello che si pensava potessero generare. Però ecco, visto che abbiamo introdotto il tema dell'AI, lo volevo un po' calare sul tema degli SG, perché da una parte... Cioè. Bellissima l'AI, ma è una delle discipline che consuma più energie e risorse, qualcosa anche dal punto, e poi si traduce anche in capacità di spesa economica. E quindi già lì c'è un punto d'attenzione. Dall'altro, quello invece che poi ti chiederei è: tu vedi che già c'è qualcuno che inizia a pensare come l'AI possa aiutare su temi della sostenibilità nella fase reportistica, di previsione, di controllo, diciamo?
Sì, allora devo dire, sicuramente c'è un tema principale, quello di almeno non tanto per l'utilizzatore quanto per gli addetti ai lavori, è il tema di iniziare a ragionare quanto l'intelligenza artificiale impatta in termini di sostenibilità ambientale. E questo quindi è un primo argomento che si sta indirizzando, perché diciamo che ci sono due aspetti. Da una parte, per poter elaborare grossi volumi ho bisogno di consumare risorse. Allo stesso tempo però faccio un mestiere che prima impiegavo X ore in pochi minuti.
Dov'è il trade-off?
Ci potrebbe essere un trade-off, e quindi c'è da capire qual è il trade-off. Quindi in questo momento c'è questo tipo di anche ragionamento che stanno facendo gli addetti ai lavori, no? Però sicuramente l'intelligenza artificiale, proprio per questi modelli che si evolvono continuamente, potrebbe aiutare dal punto di vista dell'analisi delle informazioni che provengono da sensori ambientali, sensori di linea. Io vedo che ci sono aziende, magari noi siamo in Italia, penso forse il paese più manufatturiero del mondo, no? Però in ambito del settore manufatturiero, una linea produttiva che produce qualsiasi cosa, ovviamente cosa fa? Consuma energia. Quindi un tema molto, secondo me, chiave in Italia per le medie e piccole imprese potrebbe essere proprio quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per che cosa? Per andare a migliorare e efficienziare i consumi. Quindi schedulazioni della linea, ottimizzazione delle schedulazioni delle linee produttive. Questo è un tema. Altro tema, per esempio, si sta andando tutti sul cloud. L'intelligenza artificiale potrebbe essere utile per fare un calcolo dal punto di vista FinOp di quelli che sono i costi, no? Quindi riuscire a fare dei forecast che possono essere dei forecast che consentono a un CFO di fare una previsione con largo anticipo, non trovarsi all'ultimo secondo, abbiamo consumato troppo sul cloud, ci costa cosa, dove troviamo i soldi.
Cosa che è successo,
esatto,
in passato.
Cosa che succede ancora. Perché? Perché ovviamente la tecnologia, quando è bella e piace, viene usata, ma quando uno la usa e la usa tanto, e magari la usa anche in modo non totalmente corretto, è anche consuma, e quel consumo è un costo. Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale aiuterà in quella direzione. Infatti uno dei temi è FinOps in ambito cloud, temi caldi, diciamo.
Sì,
quindi nel tema dell'industria manufatturiera sicuramente l'ottimizzazione delle schedulazioni, l'ottimizzazione dei consumi, il controllo della qualità mentre la linea produttiva va e non a valle. Alla fine, che ormai ho prodotto, che faccio? O butto il pezzo o non posso fare
famosi scarti.
Esatto. Quindi riuscire in qualche modo a sfruttare l'intelligenza artificiale per ridurre lo scarto, massimizzare la produttività riducendo i costi anche i consumi di energia.
È una bellissima visione, perché effettivamente uno, no, dice l'intelligenza artificiale è bella, però poi appunto consuma così tanto che non so la posso sostenere. Ma sì, però io sono, diciamo, idealmente in grado l'intelligenza artificiale di giustificare il suo consumo in fase di addestramento, per poi creare una sorta di ottimizzazione diffusa che poi, presa singolarmente, magari sono piccole misure, ma però poi quando vado a consentivare dico ho risparmiato la produzione sulle vendite, su lì alla fine forse ho ripagato quello che avevo
scritto. Che è il tema, per esempio, di un servizio che potrebbe essere utile un pochino a chiunque. Quindi se ci fosse un servizio che aggrega anche aziende di industrie diverse, ma che aggregando consente di ottimizzare il consumo, questo potrebbe essere sicuramente un aspetto che giustifica il costo di...
Sì, come i gruppi d'acquisto, no, dei prodotti.
Esatto. Però ecco, lì poi bisogna andare a valutare qual è il trade-off, ma sicuramente è come per i software, no? Tu sai benissimo, per sviluppare un software impiego X. X ha un costo. Però nel momento in cui riesco a essere pervasivo, ovviamente quel costo vale lo sport.
Che è rimarcato. Sì, ma... Infatti è così, cioè siamo in un mondo in cui tutto accade così rapidamente che poi il tempo che invece è necessario per portare questi accadimenti e dargli un valore strategico alla fine sembra sempre troppo lungo rispetto alla tecnologia. Se tu pensi che la generative AI è nata 2 anni fa e già quanto è migliorata, e noi le aziende stiamo in realtà ancora cercando di capire come usarla e come gestire i rischi. Ma non perché le aziende sono lente, perché effettivamente è stato un evento, e poi veramente disruptive, no, per dirla all'americano, ma che ha veramente stravolto le persone.
Sì, sicuramente.
Per cui sono temi...
Sì, sicuramente potrebbe essere veramente sfruttata in tanti ambiti, dalla signora, da mia zia o anche mia mamma che ha una certa età, che col telefono non ha un grosso rapporto, potrebbe magari agevolare il rapporto con anche la tecnologia, no? Perché a quel sarebbe il mezzo migliore, che è la parola che lei ha, per poter interagire con un mezzo che rifiuta, ma perché ovviamente per via magari dell'età.
Sì, ma pensa a tutte le categorie diversamente abili o con disabilità. Esatto. Adesso non so qual è il termine più corretto. L'altro giorno i miei figli mi riprendevano sul fatto che usavo un termine che per me era molto eticamente giustificato. Dice: no, guarda, questo è già fuori.
È superato.
Non so qual è il termine corretto. Però ecco, pensa appunto a categorie che hanno delle difficoltà di qualsiasi tipo, quanto. E canali nuovi
e torniamo sempre al tema S, cioè l'ISGS, cioè alla fine torniamo lì.
È un bene per, cioè, un bene per l'umanità è una parola grossa, però l'obiettivo è la comunità.
Quello che dicevamo prima, deve semplificare la vita, no? Semplificare la vita di molti. Se semplifica la vita di pochi, ovviamente non vale.
Sì.
Il gioco non vale la candela.
Anzi, crei, no, quella divisione, quella iniquità sociale che invece è esattamente al confronto. Credo che poi una chiave di volta, tu prima mi era venuta in mente la domanda, poi mi era risfuggita, ora mi è rivenuta in mente. Sì. Non è una domanda, una considerazione, quando dicevi, quando parlavamo delle rivoluzioni industriali, dell'accettazione. Noi secondo me siamo ancora in una fase in cui non abbiamo del tutto compreso che l'AI, come qualsiasi altra tecnologia, è il mezzo, non è mai il fine.
Certo.
Io adesso vedo, ma non nel nostro ambito, anche se a volte accade, ma quando parlo con amici che hanno, insomma, lavori completamente diversi, che spesso si tende a percepire l'intelligenza artificiale come se fosse il fine, come se l'intelligenza artificiale è l'obiettivo in quanto intelligenza artificiale. Per cui io faccio un po' di fatica a fargli capire, dico: guarda che voi magari in realtà nelle vostre attività che fate, lavorative o meno, in realtà già state consumando intelligenza artificiale, magari con la vecchia maniera, che la manutenzione predittiva, i sensori che ti dicono devi pulire la macchinetta del caffè o meno, sarà intelligenza artificiale spiccia, però c'è già, no, quest'idea di qualcuno che mi suggerisce lì. Certo, adesso è stata l'esplosione.
Certo, ma non a caso intelligenza artificiale è una bolla grossa. Poi abbiamo, no? Machine learning, deep learning.
E se ormai sta bolla della generativa, come vi ha fatto scoprire.
Esatto, diciamo che quella è perché è l'interfaccia, no? Che è cambiata.
È quello che ha sdoganato l'AI alla portata di
tutti. Esatto. L'interfaccia ha consentito a chi anche non era del mestiere di entrare in quel mondo, no? O meno comprendere che esiste anche quello.
Con tutte le sue paure e preoccupazioni.
Però sono d'accordo che è il mezzo, ma è il motivo per il quale tante aziende in questo momento fanno esperimenti.
Sì.
Cioè cercano di capire come poterla sfruttare al meglio, no? Su alcuni ambiti, secondo me, è consolidata già da tempo. Non lo sapevamo.
Hanno fatto di tutto il tema della manutenzione predittiva.
E non lo sapevano in molti, ma c'è, ma anche il rischio. Faccio un esempio: anche le truffe, no?
Sì.
Cioè, tutto quello che è l'antifrode.
Sì.
Cosa c'è dietro? C'è un algoritmo, ma quell'algoritmo cos'è? Intelligenza artificiale.
Sì.
Quindi c'era già. Solo che era distante,
sì, era un po' dalla massa dei lavori, sì, non la percepivi.
Non veniva percepita. Adesso invece che si è aperta una finestra dove uno può mettere la testa da fuori, ovviamente questo è stato, invece, su disruptive, no? Quindi ha avuto un impatto su tutti, no? E quindi adesso c'è una proliferazione di applicazioni, di tecnologie che cercano di sfruttarla, ma alla fine è un'interfaccia.
È un'interfaccia evoluta.
E quindi torniamo al discorso che facevi del mezzo.
Sì.
È un mezzo in cui è stata messa un'interfaccia che è accessibile a tutti, perché tutti parliamo.
Sì, sì, esatto.
Quindi accessibile a tutti, si parliamo, bene o male, siamo mediamente
alfabetizzati. Sì, porta anche nelle attività comuni, no? Perché poi alla fine credo tutti di noi, alla fine, in un modo o nell'altro, sì, chiedono a ChatGPT di fare.
Ma già solo il fatto di dire fammi il sommario di, o dammi punti chiavi di,
o scrivi un post per invitare, che è un'attività noiosa, tediosa, che spesso noi in realtà cosa facciamo? Facciamo cut and paste.
Ecco, per esempio, sul tema dell'ISG, no? Tu immagina che tu avessi un processo, penso a un cliente su un ambito turismo. Tu immagina, tu hai un processo, il processo prevede che hai dei punti vendita, diciamo dei negozi in cui vendi i tuoi viaggi, arriva il cliente, si interfaccia con l'addetto che sta dentro l'agenzia viaggi, chiede informazioni e ha delle esigenze.
Sì.
Esigenze che possono essere di qualsiasi tipo, esigenze di accesso facilitato, esigenze di alimentare, qualsiasi tipo di esigenze. E chiede alla gente, ma la gente ovviamente non può conoscere tutti i cataloghi di tutto il mondo che sono coperenti da quell'azienda, da quel tour operator, no? E quindi tu immagino come prima questa richiesta veniva girata a un team che iniziava a fare il suo lavorino con le famose query, no? E cercava, sapendo dove andare a cercare, ma iniziava a cercare. Ovviamente non sfogliava, ma magari faceva delle interrogazioni a una base dati. Adesso
ci sarà qualcuno.
Fanno la domanda a un bot che fa la ricerca sui loro cataloghi e dà la risposta. Quindi che significa? Significa che il cliente è soddisfatto perché la risposta ce l'ha tempo brevissimo rispetto a prima. La gente non va in stress che dice non so che risposta dare. Le persone che invece forniscono il secondo livello come risposta sono molto veloci a dare questa risposta. Di conseguenza, nel momento in cui sono veloci a dare risposta, possono servire qualcun altro, possono fare qualche altra cosa, non lo stesso agente.
Possono aumentare la soddisfazione del cliente che in 5 minuti ha avuto.
Quindi capisci che questa cosa ha un impatto per tutti positivo, ha un impatto per tutti positivo. Churn potrebbe venire azzerato, no? Se io sono soddisfatto,
sì, per me deve andare. Mi viene in mente una considerazione che però non è tecnologica, poi dobbiamo chiudere, mi sa che abbiamo battuto il record. Io più vado avanti con gli episodi, più sfogliamo.
È diverso, secondo me, interlocutore che chiacchiero
è bravo. Sull'esempio che hai fatto adesso, secondo me quello che un po' intimorisce alcune persone è che nel momento in cui c'è un rapporto diretto fra richiedente e, diciamo, chi fornisce l'informazione, noi come esseri umani perdiamo la possibilità di metterci la nostra opinione. Io l'esempio che faccio quando, diciamo, della bellezza, no, della diversità umana, tu chiedi, fai un post su Facebook, mi consideri il miglior ristorante nel mio quartiere, avrai 300 risposte, ognuno col suo ristorante, che però sono risposte non perché ti risponde li ha provati tutti, perché lui va sempre da quello e si trova bene. Io prendo in giro mia moglie così. Questa cosa, che se tu la vedi dal punto di vista della completezza dell'informazione, è follia, perché tu dai, cioè identifico un migliore semplicemente ristorante dove tu ti trovi bene, perché tu sei unico. Quindi dal punto di vista della qualità dell'informazione fornita è disastro dare, perché crea entropia, perché quello si trova 300 risposte tutte diverse, non ha risposte. Però dal punto di vista umano è bellissimo, no? Perché ha la possibilità di trasmettere. Quindi nello scenario che tu hai fatto, che dal punto di vista del risultato finale è perfetto, dal punto di vista del timore, se io fossi l'addetto dell'agenzia, dico cazzo, ma io adesso non posso più, perché spesso, no, guardi, le alternative sono queste, però secondo me le consiglio. E qui che sono restato, perché viene fuori, no, l'empatia, questo effettivamente, ma ieri se ne parlava all'evento, adesso si parla, una volta si parlava intelligenza artificiale debole e forte, adesso si parla di AI, questa che c'è, quella generale, quindi la capacità di fare pianificazione, simulazione, che è un qualcosa che viene collocata molto in là nel tempo, però è proprio questo il timore, che si perda quell'individualità che ciascuno ha di noi, con la quale arricchisce un dato che può essere oggettivo.
Sì, questo sicuramente.
Però lo vedranno i nostri figli, e lo sa, che vedranno.
Però secondo me cambierà solo il modo di interagire.
Ora noi ci occupiamo di dati, il lavoro non lo faremo sempre.
L'importante è che ci sia ancora un'interazione.
Esatto, che sia un'interazione.
Poi se l'interazione invece viene meno, è lì che è il problema.
È lì, sai, però magari uno si guarda indietro 2000 anni fa, chissà come si interagiva, certo. Ci si ammazzava, non lo so, è tutto. Certo, certo. Bello, vabbè, però stiamo un po' trascendendo. Senti, vabbè. Riccardo, grazie della partecipazione. È stato un episodio, come dire, vivace e frizzante. E ringrazio anche tutti coloro che hanno avuto, forse sarei dire, la pazienza, ma spero di no, perché siamo intorno all'ora complessiva. Quindi saluto tutti e a tutti do appuntamento al prossimo episodio.
Grazie.